Allora, eccoci qua. Questo inizia la trasmissione di quest'oggi. Da un fatto che tutti noi, insomma, abbiamo seguito in questi ultimi giorni. Oggi è 25, lunedì, quell'altro, non l'altro ieri, ma lunedì 16 ottobre, è stata approvata la legge di bilancio del 2018. La manovrona, la manovrina, secondo la terminologia dei giornalisti, dei politici, eccetera. Se ne è parlato molto in televisione, giornali, molti di voi avranno letto che cosa comporta, qua e là, leva di qua, toglie di là, insomma, ovviamente in sostanza, perlomeno ne ha parlato anche questa radio, è una botta ancora, perché da un po' di tempo a questa parte, in realtà sempre, però da un po' di tempo a questa parte, con maggior insistenza e maggior peso, le cosiddette manovre, quindi le leggi di bilancio, tolgono ai poveri per dare ai ricchi, un po' il contrario di Robin Hood, però questo è l'andazzo di questa situazione, non è una novità, quindi non mi dilungo con queste cose, lo sapete benissimo, meglio di me. Il problema, volevo ricordare, nessuno di voi, o se qualcuno di voi l'ha sentito alzi la mano, ha parlato che dentro questa legge di bilancio del 2018, quindi si contiene anche una mette le mani in tasca ai carcerati, pensate un po'. Se ne è parlato poco, perché alla fine credo che verranno fuori poche briciole, però insomma il fatto, perché i carcerati hanno poco, per quanto gli vuoi levare, gli potrai levare i vestiti, ma più di quello non hanno, però la cosa è abbastanza significativa e anche vergognosa da un certo punto di vista. Cioè, che cosa dice quel che ha fatto, che cosa c'è dentro questa legge di bilancio del 2018? C'è un dice esattamente: coloro che sono stati condannati in giudizio al pagamento di multe o ammende e non hanno ancora saldato il conto, dovranno subire un periodo di libertà controllata fino a un anno, oppure potranno chiedere di svolgere lavori sostitutivi per un periodo corrispondente alla sanzione. Allora, come al solito, vedete, le frasi sono criptiche, quelle delle leggi, infatti fatte apposta per non capire, per solo gli esperti, ma nemmeno loro poi ci capiscono molto. Insomma, comunque, che cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che, sapete, in ogni processo di qualunque tipo, anche penale, ci stanno gli anni di galera o altre cose, dopodiché c'è anche ci sono anche multe dentro questo processo. In genere, quando c'è un processo penale, si parla degli anni di galera oppure delle condanne, insomma, spesso, perché certamente gli anni di galera sono ancora più gravi, quindi si parla di questo, ma non si parla del corredo di questa, delle varie sentenze, che contemplano anche delle multe. Le multe poi non stanno soltanto nelle sentenze, ma stanno anche in provvedimenti amministrativi delle per i detenuti in carcere. Per esempio, uno c'è una rissa, oppure uno si arrabbia, oppure non ce la fa più, spacca la televisione, devi pagare una multa, cioè ripagare il danno che ha provocato, e tante altre cose. Anche quelle non seguono l'iter processuale, quello appunto penale, ma è un reato amministrativo, civile, amministrativo, e quindi la sentenza significa quando il Consiglio di Disciplina del carcere decide che quella persona è responsabile e dovrà pagare tot di multa per i danni arrecati. Bene, tutto questo appunto significa che i carcerati, gli ex carcerati, insomma coloro che stanno nella parte più bassa della società, per noi no, questo è la realtà, dovranno appunto inventarsi come pagare queste multe, e se non hanno i soldi per pagarle dovranno fare o un anno di la libertà controllata, cioè stare agli arresti domiciliari, oppure in genere mettono impossibilità di uscire dal comune di residenza, o gli orari, per esempio non uscire prima delle 7, secondo se uno ha un lavoro, e non rientrare dopo le 10, queste cose qua, insomma, comunque una limitazione della libertà fino a estinguere la multa, oppure appunto un lavoro sostitutivo. Anche questo nel tempo, perché dipende dalla grandezza della multa, quindi correlato alla grandezza della multa. Questo contiene la legge di bilancio. Come procederà? Procederà che il pubblico ministero, che ha seguito l'iter processuale di quel processo, dovrà anche verificare se sono state riscosse le pene pecuniarie che corredavano quella sentenza. Nel caso che non siano state riscosse, dovrà muoversi per il reato di morosità al detenuto, alla detenuta, insomma, anche nel caso che siano stati assolti, a volte succede, uno è assolto penalmente, però rimangono sanzioni civili dentro quel processo, e quindi sei assolto, quindi zero galera, oppure addirittura, che so, pena sospesa, tutte queste vicende qua, che sapete, una sentenza è a mille possibilità, può avere pena sospesa, può avere direttamente per i reati piccoli l'ammissione alle misure alternative, quindi non andare in carcere, però poi c'è tutta la parte cosiddetta amministrativa che riguarda appunto multe, sanzioni eccetera, pene pecuniarie insomma, e che di queste il pubblico ministero, l'ufficio del pubblico ministero, credo che darà il lavoro a qualche perché insomma, anche a qualcuno appena arrivato, insomma, a quei giovani dell'ufficio del pubblico ministero, per vedere se è stato pagata questa pena pecuniaria oppure no. Nel caso che non sia stato, denuncia per morosità quella persona che doveva pagare, e manda tutto al magistrato di sorveglianza, il quale, qui comincia un iter fastidioso, per attivare la conversione della multa in quella, appunto, o paga oppure farà quelle cose lì, o libertà controllata oppure lavoro sostitutivo. Il magistrato di sorveglianza, però, e questa è una normativa che già esiste da tempo, quindi non poteva essere scavalcata, non potrà applicare direttamente, cioè tu non hai pagato, devi pagare, quindi o tiri fuori i soldi entro un mese, entro 30 giorni, oppure farai appunto la libertà controllata o il lavoro sostitutivo. No, perché dovrà prima verificare la solvibilità, e questo è un elemento che già c'era, è stata una buona conquista delle battaglie garantiste, diciamo, degli anni 60-70 in Italia, per dire, perché appunto non tutti, soprattutto la parte più bassa della popolazione, cioè chi dà in galera, chi viene condannato, può pagare, perché certamente insomma è difficile che uno c'ha un bel gruzzoletto se sta in carcere, e quindi soprattutto se ha patrimoni, quindi beni immobili o anche redditi alti, insomma, l'ufficio di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza dovrà verificare se ha queste, se è solvibile, in quel caso appunto scatterà questo meccanismo. Se non è solvibile, rimane tutto sospeso, perché rimane sospeso, non viene annullato, sospeso perché se poi quella persona gli arriva per esempio un'eredità, o qualcuno gli fa un regalo, oppure diventa improvvisamente, che so, trova un lavoro a $10,000 al mese, dico per dire, però a quel punto scatta, quindi sono pene sospese che ci hanno un po' più o meno tutti i condannati, tutti quelli che stanno in carcere e usciti dal carcere, quindi sono centinaia e centinaia di migliaia di persone, perché considerate che ogni anno escono dal carcere 50-60 mila persone, in 10 anni 600 mila, in 20 anni 1,2 milioni, così via, quindi sono tanti, no? Ecco, e hanno tutti questo strascico di che se lo paga, l'hanno pagato, vabbè, si è estinto tutto. Se non l'hanno pagato, rimane sospeso. Se non hanno pagato, perché, come dicevo prima, c'è questa norma che dice se sei insolvibile, cioè se non hai niente, non ti può essere richiesto la pena pecuniaria, rimane sospesa in attesa che tu hai delle proprietà, del patrimonio oppure un reddito alto per poter sopperire a questa cosa. Comunque, quindi credo che non si verificherà granché con questa legge, con questa norma, però insomma, la cosa veramente che fa in tutti i problemi che ha questo paese, disoccupazione, la pensione che la porta a 67 anni, cioè il più alto d'Europa e forse del mondo, tutti questi massacri qua che avvengono, è inutile fare l'elenco della spesa se non arriviamo a stasera, si sono preoccupati di andare a togliere i soldi dalle tasche vuote di quei, diciamo, dei detenuti, detenute, ex oppure attualmente. Questa è la realtà del sistema di governo italiano. Allora, mentre questi due grandi del jazz sono Charles Mingus e Lester Young, che ci terranno un po' compagnia, poi passeremo ad altro, vediamo che cosa avviene nell'universo carcerario. Avviene che intanto aumentano le presenze. Non c'entriamo niente. Si sono superati attualmente i 57.000 detenuti e detenute nelle carceri italiane. Tanto, numero alto. Si pensava, così pensavano loro, quelli che hanno stilato quelle famose leggi svuota carceri, ricordate? Ma non perché per loro scelta, e purtroppo nemmeno perché per una pressione di conflitti, proteste che veniva appunto dal basso, cioè dalle carceri e dai territori. Non c'è stato purtroppo tutto questo. Hanno fatto le leggi in fretta e furia perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed altri organismi internazionali avevano sanzionato lo Stato italiano perché teneva le proprie prigioni e le persone che ci stavano buttate dentro in condizioni disumane e degradanti. Quella multa, non solo la multa, ha fatto scattare una critica mondiale. Tutti sono usciti fuori i soldi dei luoghi comuni dell'Italia, paese dei pomodori, però insomma abbastanza incivile. Dal punto di vista delle istituzioni siamo d'accordo, è molto incivile, non c'entra niente con la cultura del popolo italiano, la sua storia, ma anche l'attualità. Oddio, c'è qualcosa che insomma vacilla un po' anche sul terreno della gran parte delle persone, poi lo vedremo nei fatti appunto. Comunque le presenze, allora, quindi quelli provenienti da svuota carceri sono leggi attualmente nessuno l'ha abrogate effettive. Il fatto per esempio che quando uno ha un residuo pena di 18 mesi deve uscire dal carcere per trascorrere gli ultimi 18 mesi, cioè un anno e mezzo, in misura alternativa. La stessa cosa si fa per 3 anni a fine pena, soltanto che mentre 18 mesi è automatica l'uscita, la matricola ti mette fuori in misura alternativa direttamente il carcere, invece quando mancano 3 anni devi passare attraverso il magistrato di sorveglianza che cura la tua esecuzione pena, e quindi fai la richiesta di uscire quando ci vuole una richiesta qui, no? Diciamo, il motore è il detenuto o la detenuta stessa, cioè dice segnala che ha un lavoro, un domicilio, che gli mancano soltanto 3 anni, per i tossicodipendenti sono 4 gli anni, e quindi viene messo a tutto questo, però in maniera farraginosa. Non ci sono il personale che fa questi lavori, per esempio educatori, il servizio civile, il servizio sociale per le persone limitate alla libertà. Sono state ridotte le presenze in queste strutture e quindi i tempi si allungano, i carcerati aumentano, i tempi si allungano ancora di più, e cui insomma praticamente non vengono rispettate le leggi. Tantissime appunto quelle leggi svuota carcere che avevano portato dai famosi 68.000, record italiano di carcerazione, l'hanno portati a 50.000 e si vuole scendere, volevano loro scendere sotto la soglia dei 50, che se fossero state applicate continuamente, permanentemente e celermente quelle leggi fatte, si sarebbe giunti ai 48-47.000. Non si sono applicate. Questa è una verità sacra, va scritta sui libri di testo. Che cosa? Che il miglioramento delle condizioni degli sfruttati, degli oppressi, di quelli degli ultimi, dei carcerati, dei lavoratori, di quelli che stanno sotto, in basso, diciamo, di quelli che subiscono sfruttamento, oppressione, repressione, eccetera. Il miglioramento delle condizioni non può essere mai fatto per legge. Questo lo è, come è più vero del fatto che la terra è rotonda, non è quadrata, è più vero assai, perché in realtà tante leggi vengono fatte ogni tanto sulla pressione internazionale o per cercare voti, per cercare consenso, dopodiché quelle leggi rimangono inapplicate. La legge a favore degli oppressi, degli sfruttati, dei lavoratori, degli ultimi hanno efficacia, vengono messe in atto celermente soltanto se c'è una pressione che deriva solo dalla lotta forte, di mass, numerosa, nei posti dove appunto questi soggetti oppressi, repressi, massacrati chiedono, pretendono un cambiamento delle condizioni. Infatti quando le leggi approvate, o anche non le leggi, o anche i provvedimenti, o anche semplicemente lo stato di fatto approvato sotto la pressione, per esempio al tempo delle rivolte dei detenuti o al tempo delle mobilitazioni esterne sul terreno dei carceri, quelle cose venivano applicate celermente con una velocità mai vista in questo paese. Adesso le leggi stanno lì, ma non vengono applicate. Perché? Perché se non c'è pressione, perché dovrebbero applicare? Non è che la legge ha, cioè la legge, questo non lo dicono le scuole purtroppo, non lo dicono manco all'università, non lo dice nessuno, perché è una verità scomoda. La verità scomoda della legge è che la legge non è che regola la vita delle persone, ma permette la riproduzione dell'esistente, cioè della scala gerarchica esistente, chi comanda sempre lui, cioè sempre una classe che comanda, un'intermedia, una sottomessa, gli sfruttati sempre sfruttati, anzi sempre di più, cioè repressione sempre più forte. Questa è l'esistente. La legge permette la riproduzione dell'esistente. Quando a volte per pressione internazionale, cioè, viene fatta una legge un po' anomala rispetto a questo andazzo normale che riguarda il 99,9% delle leggi, è chiaro che quella non vede l'ora di non essere applicata. Cioè coloro che dovrebbero applicarla non vedono l'ora di non applicarla, a meno che non c'è appunto questa pressione forte. Per cui conta più la pressione forte o la legge? Mi pare che è l'uovo di Colombo questo, conta più la pressione forte, quindi lotte, organizzazione all'interno e all'esterno del carcere. Non c'è altra alternativa, il resto sono chiacchiere così di baretto, di che ne so, oggi prima si dicevano chiacchiere di bar, oggi si potrebbe dire anche chiacchiere di social network, vabbè, sempre chiacchiere comunque. Questo, allora, stiamo superando i 57.000 di presenze su una, sono dati del ministero questi, non me ne sono inventati io, di fronte a una capienza, a una possibilità di posti disponibili inferiore ai 50.000, quindi già il cosiddetto sovraffollamento è molto alto, riguarda 7-8.000 presenze in più, ma che non sono uniformemente distribuite in molte carceri. Il sovraffollamento è il 130, 140, 160, addirittura il doppio, il 200% in alcuni casi, perché in altri carceri ovviamente sono invece meno, cioè hanno una presenza inferiore ai posti disponibili. Questi sono i numeri di questi 57.000, 19.300 sono gli stranieri maschi, 926 le donne, quindi sono 20.200 le persone straniere in carcere, con una percentuale che sta calando, cioè la presenza degli stranieri in carcere rispetto all'intera popolazione sta scendendo, era arrivata al 30%, adesso è sul poco più del, cioè, è sul poco più del 20%. 25-26%, sempre molto alta, però 45.300 sono le persone in misura alternativa, quindi 57.000 in carcere, 45.300 in misura alternativa, siamo oltre i 100.000 persone sottoposte a controllo penale. Il controllo penale riguarda quello interno, che si chiama carcere o galera, e quello esterno, che si chiamano le varie misure alternative, può essere semilibertà, lavoro all'esterno, affidamento in prova ai servizi sociali, messa alla prova, eccetera, eccetera. Quindi oltre 100.000 sono 102.000, 103.000 le persone sottoposte. Molto alto, questo è un record, le due cifre messe insieme sono un record, perché quando il numero delle persone in carcere era molto alto, erano di meno quelle in misura alternativa. Quindi che vuol dire questo? Vuol dire che l'andamento della repressione penale si sta allargando a nuovi terreni, perché i reati, quelli classici, rapina, furto, omicidio, i reati grossi conosciuti da sempre, cioè da sempre non esiste mai, le leggi cambiano in continuazione, comunque quelli abbastanza vecchi, come conoscenza che è un reato, cioè uccidere una persona, violentarla, oppure appunto fare la rapina a mano armata, fare il furto in appartamento, il furto dell'automobile e così via. Tutti questi reati sono in netto calo. Allora, domanda, come mai i reati calano e le carcerazioni crescono? Chi risponderà bene prenderà un premio. Dobbiamo fare il concorso a premi. Un bel cappuccino e cornetto, anche con la panna se lo vuole, chi risponderà a questa domanda. Dunque, rimanendo sulle cifre, abbiamo, e qui ci salta agli occhi, i dati sono del ministero, quindi non è che ci spiegano perché, però succede che 5,3%, quindi alcune migliaia di queste 57.000 persone carcerate, devono fare una pena inferiore a un anno. Questi non ci dovrebbero stare in carcere, la legge dice 18 mesi dovrebbero stare fuori, invece stanno dentro. Perché? Non ce lo spiega, però ci dice il numero. Beh, bravi, sono bravi evidentemente ad applicare le leggi. Altro numero, il 23%, è notevole il 23%, è un bel numero sui 57.000, facciamo il conto, 20, se fossero 100 sarebbero 23.000, siccome sono la metà, sono 12-13.000 persone, non è uno scherzo, che scontano una pena inferiore ai 3 anni, anche questi per la legge, per le leggi, non solo la svuota carcere, c'era anche prima questa legge, comunque per le leggi italiane chi sconta una pena inferiore ai 3 anni non dovrebbe stare in carcere, e invece ci stanno. Quindi in realtà se voi vedete i numeri, sì e no, se applicassero le leggi sarebbero meno di 40.000 le persone in carcere, molto meno di 40.000, basta saper far di conto, uno per uno fa due, qui non ci vuole uno scienziato né una scienziata, è molto semplice il ragionamento. Il problema è, allora, altra domanda, perché non applicano queste leggi? Anche qui caffè, cappuccino e cornetto, o caffè e cornetto secondo i gusti, chi risponderà a questa domanda? Vedete quante, ci abbiamo tante, è un quiz questo, è un quiz, ma molto, è un quiz che però non serve la memoria, che a differenza dei quiz che fanno in televisione, che fanno tutti le persone secondo me non intelligenti di questo mondo. Invece i quiz interessanti sono quelli che presuppongono oppure richiedono un ragionamento, ragionate, perché quello discorso di prima, perché le leggi non esistenti, leggi che nessuno ha abrogato, stanno lì depositate nella Gazzetta Ufficiale col con la firma pure del Presidente della Repubblica, tutto prece, perché non vengono applicate? Domanda. Da bambini ci insegnano, anche da grandi, anche all'università ci insegnano che se uno non applica le leggi, quindi le viola, è un delinquente e va in galera. Ma qui lo Stato italiano non va in galera, non mi pare, io non li vedo in carcere, quindi perché non le mettono in galera? È una battuta, tra l'altro non vorremmo che essi andassero in galera, perché già il carcere fa schifo, se ci andassero i funzionari dello Stato, mamma mia. Allora, quindi non si va in galera, non devono, però dovrebbero rispondere del perché, per esempio delle multe salate, a queste gliele metterei, molto salate. Andiamo ancora avanti, aumentano le presenze in carcere, aumenta un'altra cosa, i provvedimenti disciplinari, aumentano i provvedimenti disciplinari, sono oltre 28.000, fate il doppio di 28.000, sono esattamente, sono più dei 57.000, 8, 16, cioè esattamente la metà, quindi uno su due prende, un detenuto su due prende provvedimento disciplinare, 28.000 provvedimenti disciplinari, su 57.000 persone detenute, quindi una cosa feroce, in crescita, quindi la sferza della sanzione disciplinare colpisce pesantemente in carcere, quindi in carcere vige il regime del terrore, anche se poi infiocchettano molte notizie che vengono al carcere, dicono no perché noi stiamo facendo la musica in carcere, i detenuti scrittori, i detenuti musicisti, i detenuti che preparano la cucina, ci stanno hanno messo delle trattorie con nomi esotici, no, venite a mangiare qualcosa, che ne so, le sbarre, queste cazzate qua, però qui i dati sono questi, 28.000 provvedimenti disciplinari in un anno su 57.000, uno su due li prende, e non ci stanno, anche i numeri non perdonano. Allora, un'altra cosa che aumenta, e questo è ancora più drammatico, sono i suicidi. Siamo arrivati in questa fine di ottobre, non è ancora finito, però fino al 20 ottobre, qualche giorno fa, la quota dei suicidi in carcere sono 46. Già si sono superati quindi quelli avvenuti in tutto l'anno 2016, in tutto l'anno 2015, in tutto l'anno 2014. Poiché purtroppo non si fermerà qui, sarà un altro picco di suicidi in carcere. Altra domanda, perché aumentano i suicidi in carcere? Qui ci stanno le più... le menti umane, la mente umana è strana, questo lo sappiamo sempre, quelli che hanno un minimo di potere, anche quello giornalistico, sì, così dilettano di trovare soluzione alla quadratura del cerchio, e quindi escono tutte le varie teorie sul perché, avevo detto l'altra volta che ha fatto accapponare la pelle quando una associazione di psichiatri, una società psichiatrica, questa è famosa, importante, addirittura internazionale, cioè che è italiana, però ha delle addentellate internazionali, ha detto perché in carcere sorge, viene la malattia mentale, quindi questi sono pazzi, malati di mente, si suicidano. Allora io dico, santo Piripillo, allora se il voi grandi scienziati psichiatri, ora io considero che gli psichiatri sono dei buoni a nulla, comunque mettiamo che fossero degli scienziati grandi, gli farei questo discorso, questa domanda: grandi scienziati psichiatri, voi dite che il carcere produce malattia mentale? E allora dovreste subito mettervi intorno a Montecitorio perché il Parlamento chiuda delle carceri. Se c'è una struttura che produce malattia mentale, è ovvio che è una cosa che fa diventare la gente pazza, è ovvio che va chiusa immediatamente. Quindi dovreste fare una battaglia, ma ferocissima, mettendovi in gioco per far chiudere le galere. Invece no, questi dicono no, facciamo una cosa, mettiamo in ogni carcere una infermeria psichiatrica piena di farmaci, così i nostri amici che fanno e producono questi farmaci fanno i soldi a palate. Questo non lo dicono, ma lo pensano. D'altronde è chiaro che lo pensano, d'altronde altrimenti mettiamo in ogni carcere una infermeria psichiatrica piena di farmaci, perché questi, essendo pazzi, li imbottiamo di farmaci, così dicono loro non si suicidano. Secondo me raddoppieranno, infatti aumentano i suicidi, perché questa loro idea malsana, e non dico altro altrimenti andiamo nel turpiloquio che non si fa da questi microfoni, da nessun microfono, perché non è bello, però questi bravi persone psichiatri dovrebbero capire che dovrebbero ricordarsi che appunto hanno già da tempo hanno riempito le carceri di infermerie psichiatriche, già da tempo. Questi dati non li dice il ministero, questo dato che sto dicendo adesso, che vi dirò adesso, ma lo dicono i sindacati delle guardie, quindi hanno un controllo, loro lo dicono perché vogliono il sovrassoldo. Dicono che oltre il 60% delle persone detenute, oltre il 60%, quindi qualcuno dice 65, insomma tra il 60 e il 70% delle persone detenute, quindi gran parte, fa uso di psicofarmaci. Lo denunciano i sindacati della polizia, delle guardie, della polizia penitenziaria, dei secondini, perché vogliono, dovendo lavorare con dei pazzi, dicono loro, vogliamo un soprassoldo per attività rischiose, pericolose, difficili, eccetera. Questo è il quadro della situazione. Allora, l'età in cui avvengono i suicidi sono tra la maggior parte tra i 20 e i 30 anni, quindi non perché uno è vecchio, stanco, si è stancato, come è stanco di vivere e quindi si suicida, ma perché è giovane, pieno di entusiasmo e si suicida tra i 20 e i 30 anni. Poi vengono quelli tra i 30 e i 40 anni, poi scendono molto nell'età avanzata. E allora sono il 36% tra i 20 e i 30 anni, il 27% tra i 30 e i 40, quindi sono oltre il 60%, 65% quasi, tra i 20 e i 40 anni, l'età attiva. Perché quindi non è che ci vuole un genio anche qui per rispondere, perché la gente si suicida in carcere quando è giovane, piena di energia, con la volontà di poter fare un sacco di cose? Perché proprio quella energia gli viene tolta e succhiata dal sistema carcere, perché gli viene detto tu non hai speranza, non hai futuro, tu non sei nulla, sei un perdente, lo sei adesso che ti teniamo in carcere e lo sarai anche quando esci, perché il marchio che ti abbiamo messo in fronte, come si usava nell'antichità, non si vede fisicamente, ma si vede socialmente, e come se si vede, quindi quel marchio di ex carcerato te lo porterai appresso e quindi per sempre, quindi non avrai futuro, non hai futuro, e questo porta al suicidio. Ma c'è un elemento ancora più forte, che è dato da un'altra serie di dati. Questo: qual è il periodo in cui si suicidano di più? Nei primissimi giorni, primo mese, i primi sei mesi, il primo anno. In questo spazio di tempo, nel primo anno vengono il 70% dei suicidi. Perché? Perché proprio nel primo impatto col carcere, il problema è quindi, voglio dire, molti tra i vari, diciamo, soluzioni a Bambera, tra i vari motivi addotti a dire qual è il motivo, molti hanno messo appunto la malattia mentale, mancano i servizi, mancano le cose, manca il lavoro in carcere, e altri dicono perché il carcere deve essere più bello con le tendine rose eccetera. Non è vero, perché di queste cose non te ne accorgi appena entri in carcere, casomai ti farebbero comodo più in là quando cominci a fare una carcerazione lunga. Questo è ammesso che, ma io non ci credo, cioè a me non servivano le tendine rose, e il problema era l'impatto col carcere. Non conta quello che trovi, conta quello che lasci. Non ci vuole Einstein per capire questa cosa, è elementare, siamo esseri umani, cioè che cosa siamo? Siamo degli animali ricchi di relazioni sociali, bello o brutte, quella è la nostra forza, la nostra identità, ricche di attività, di libertà di movimento, di potersi muovere, vedere gente, affettuosità, amore, relazioni, tutto quello che è la vita. Passi una passeggiata per strada, in mezzo ai campi, ecco, tutto quello ti viene tolto di botto da un momento all'altro. A quel punto, quando entri in carcere, hai gli occhi chiusi, non vedi quello che c'è, ma hai una grossa sensazione di quello che hai lasciato, di quello che hai perso per sempre. E allora, per ancora sui suicidi, un caso per fare un po' per concludere. È morto qualche tempo fa un ragazzo di 22 anni, che qui ci sarebbe da bestemmiare, 22 anni, non si può costringere una persona di 22 anni a morire. Comunque è morto a 22 anni, e su questa cosa adesso se ne parla, perché pur essendo avvenuta all'inizio dell'anno, Antigone ha tirato fuori a febbraio, il 24 febbraio di quest'anno, Antigone ha tirato fuori il problema. Perché? Perché questa persona stava a Regina Coeli e si è suicidato dentro. Questo ragazzo non doveva stare in carcere, e difatti Antigone, attraverso il suo presidente, ha tirato fuori Patrizio Cornella, no? Anche il nostro amico, spesso facciamo, cioè abbiamo dei contatti e dei lavori insieme. Bene, dice, ha detto questo a questo ragazzo Valerio, 22 anni, era appunto, non doveva stare in carcere perché aveva avuto un rinvio a giudizio per omicidio colposo, ma era stato poi scarcerato perché in attesa della sentenza, perché appunto omicidio colposo non è quello che si rimane in carcere anche in attesa di giudizio. E allora però questa, e qui è il punto forte su cui Antigone fa forza, come mai non è stata eseguita questa prima scarcerazione? Poi ve ne è avvenuta un'altra, un'ordinanza mai eseguita di detenzione domiciliare. Quindi prima la scarcerazione non è stata eseguita, poi la detenzione domiciliare che non è stata eseguita, è rimasto in carcere lì e si è suicidato. Allora l'attuale magistratura, attualmente la magistratura, dice Antigone, ha inquisito due secondini che dovevano fare il servizio, perché questa persona è stata ritenuta pericolosa perché aveva dato segni di difficoltà mentale, insomma difficoltà di volersi far male, qualche cosa del genere, era stata ritenuta, quindi avevano dato alta sorveglianza, cioè avevano detto alle guardie di passare davanti alla sua cella ogni tot minuti, hanno fatto quel passaggio che hanno fatto ritardava di 7 minuti, e quindi sono stati decisivi per trovare il ragazzo già morto. Quindi se fossero passati in tempo, e quindi l'hanno inquisito. Allora giustamente dice Patrizio Cornella, non cerchiamo il capro espiatorio, il problema è un altro: perché stava in carcere Valerio e non ci doveva stare, perché c'erano ben due provvedimenti di scarcerazione, uno di scarcerazione per l'altro di passaggio dal carcere agli arresti domiciliari, non sono stati eseguiti, come mai non vengono eseguiti appunto le persone, addirittura diciamo il giudice che aveva emesso questo provvedimento, poiché aveva delle relazioni anche queste discutibili, però comunque diceva eventualmente non va tenuto in carcere, può stare agli arresti domiciliari o eventualmente in una residenza, le REMS, no? Residenza per l'esecuzione, però esterna, cioè libero, come dire, ambulatoriale, si doveva recare ogni giorno, doveva stare agli arresti domiciliari e recarsi ogni giorno a questa sorta di ambulatori REMS per, diciamo, cure di carattere neurologico, queste cose qui. Tutto questo non è stato applicato. Allora, addirittura Antigone dice: questo caso lo vogliamo portare all'ONU, perché qui mette in campo l'istituzione stessa carceraria e del Ministero della Giustizia, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè gli alti gradi di queste strutture, quelli che fanno i convegni, che ci dicono quanto è bello il carcere e che noi dovremmo sostenerli. Ecco, questa cosa qui è veramente molto molto grave. Purtroppo dobbiamo interrompere, che è un po' lunghetto, bellissimo però questo duo, Charles Mingus e Lester Young. Comunque a me piace molto, poi dopo ognuno ovviamente ha i gusti suoi, del tutto rispettabili. Allora, veniamo a un altro argomento molto spinoso, però a noi ci piacciono le spine, infatti mi piace il pesce con le spine perché è più buono quando ci fai la zuppa. Il problema di Cesare Battisti, se ne è parlato tanto, ma hanno parlato tutti, politici, giornalisti, magistrati, le vittime, le non vittime, tutti quanti. Anche qui si sono dette tante cose, molte bagianate, luoghi comuni, però non si è andato a fondo del problema, molto semplice. La domanda è questa: perché il Brasile non è strada Cesare Battisti? Domanda. Però qui non facciamo il quiz a premi, andiamo un po' a svolgerlo, perché è un po' complessa, però abbastanza comprensibile, e non ci vogliono anche qui geni. Allora, prima cosa, come l'Italia non può estradare e nessuno, qualunque cosa abbia fatto, in un paese dove rischia la pena di morte, perché nella Costituzione italiana c'è il divieto secco, totale, alla pena di morte, quindi non può riconoscere l'estradizione a un paese dove la persona rischia la pena di morte, così i paesi che non hanno l'ergastolo non possono estradare le persone condannate o che rischiano l'ergastolo. In questo caso è già stato condannato, quindi andrebbe all'ergastolo. Il Brasile non ha l'ergastolo, è tassativamente vietato dalla propria Costituzione, perché è fine pena mai, e quindi non può estradare. Poi c'è stato tutto l'intermezzo politico, gli impicci, promesse di relazioni, cose eccetera. C'è stato il cambio di regime, lì è andato su una Temer, che è una persona molto reazionaria rispetto a Lula e alla che vabbè, comunque sia, a parte queste cose qui. Allora, chi era Cesare Battisti? Un militante di un piccolo collettivo, abbastanza piccolo perché riguardava un solo quartiere di Milano. Il quartiere era La Barona, un quartiere periferico di Milano, perlomeno allora negli anni 70 era periferico, e pieno, diciamo, di movimenti, un quartiere molto povero, quindi c'era molta extralegalità, cioè furti, cose di questo tipo, vendita di cose rubate, cioè si viveva un po' così, come tanti quartieri periferici delle grandi metropoli europee, non solo italiane. Nel quartiere La Barona c'era anche una repressione molto feroce nei confronti di latruncoli, scippatori, rapinatori, molto molto duro e feroce. E poi c'era questa abitudine dei negozianti di avere una pistola dentro al cassetto, e come uno entrava gli sparavano addosso. I casi sono successi, molti casi. Questi ragazzi misero in piedi questo collettivo, perché allora c'era un fiorire di collettivi in tutti i posti, soprattutto appunto nelle periferie delle grandi metropoli, Roma, Milano, ma anche Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Palermo, Venezia, Marghera e così via. Perché il meccanismo era questo: c'erano dei quartieri molto poveri, con un'occupazione e reddito pressoché ridotto, molto ridotta. In questi quartieri era già iniziato da tempo quello che oggi si chiama precariato, cioè lavori saltuari, a tempo, al nero, eccetera. Il lavoro nero è cominciato allora, nei primi anni 70, per abbassare il costo del lavoro in maniera feroce, perché non era nemmeno regolato, che poi è stato regolamentato. Il precariato fa sempre schifo, ma allora era addirittura proprio a livello di Far West. Per tenere buone queste popolazioni, queste periferie ridotte a livelli di reddito bassissimi, c'era una forte repressione, e qui succedevano delle cose. Tante cose, non è che alla Barona c'era soltanto questo collettivo chiamato PAC, che è la sigla per Proletari Armati per il Comunismo, ma tantissimi collettivi che cercavano di difendersi con le unghie e coi denti da questa repressione feroce, dal fatto che quel quartiere veramente moriva di fame. Bene, loro cominciarono a muoversi, PAC, contro il carcere, perché nei carceri milanesi allora c'era un fiorire di rivolte. San Vittore è stato uno dei carceri dove appunto le rivolte avvenivano spesso, continue, di massa, molto interessante, molto belle, come anche le nuove, come anche Re Bibbia, cioè tutte le grandi carceri metropolitane. Colpirono quindi le carceri, carcerieri, però con piccoli ferimenti, bruciavano la macchina per cercare di rallentare la repressione che nelle carceri c'era e nel quartiere. Dopodiché, andando avanti la situazione, fecero anche due azioni, due attentati mortali. questi di cui si parla, no? Lino Sabatin, che era un macellaio, e Luigi Piero Torreggiani, che era un orefice. Tutte e due avevano sparato addosso a dei ragazzi rapinatori che erano venuti per rapinarli. Gli spararono addosso e allora, col clima che c'era, ovviamente non furono nemmeno inquisiti, ma cadde subito. Comunque, poi se questi due omicidi seguirono ancora di più arresti, e poi successe un fatto non nuovo, però diciamo, oggi si direbbe nuovo, anche se in quegli anni succedeva continuamente, ossia la tortura. La gran parte di questi ragazzi presi venivano pestati, torturati veri e propri per estorcere confessioni. Le confessioni estorte, che ovviamente erano frutto della tortura più che frutto della... e non erano reali, ovviamente, perché uno, quando non ce la fa più sotto tortura, dice quello che il torturatore vuol sentirsi dire. Quindi hanno accusato gente che non c'entrava niente. Con questi nomi usciti dalle torture hanno fatto altri arresti. Poi la faccenda è scoppiata, è esplosa. Sì, l'Italia era fatta di torturatori, repressori, sfruttatori, eccetera, ma non solo quella. Allora c'era anche un bel pezzo di questo paese che si ribellava, non solo quelli che subivano queste violenze, ma c'era anche una fetta abbastanza importante, diciamo, di intellettuali, di scrittori, giornalisti, eccetera, che non ci stavano a vedere un paese come l'Argentina di Videla torturati, eccetera. E quindi successe un addio. I magistrati che avevano arrestato tutte queste persone, i cui nomi erano stati fatti da persone torturate, dovettero scarcerare tanti di quelli arrestati. Questo a quel punto i compagni dei PAC rimasti fuori, per loro rispondere a queste torture, uccisero anche un agente della Digos Campania, e così la cosa. Poi dopo finì, perché vennero più o meno arrestati tutti. Allora, il problema, questa è più o meno la cronaca, però se volete poi vi do anche delle indicazioni bibliografiche per conoscere meglio la situazione. Il problema che si è posto il Brasile, torniamo all'Italia, ha chiesto, vedendo che era cambiato il regime politico ed era venuto un moderato, quasi reazionario, alla dirigenza, a dirigere il Brasile, ha chiesto l'estradizione. Questo qui ha detto sì, lo diamo subito. Poi ovviamente la carta, diceva, lui ha dato il consenso, il presidente Temer del Brasile. Però poi è passata la carta, tutto l'incartamento è passato alla magistratura, che ha detto: aspetta un attimo, noi per la Costituzione brasiliana dobbiamo vedere come sono stati condannati con questa persona, come è stata condannata, in che modo. Allora, hanno analizzato le carte processuali che dall'Italia gli hanno mandato, l'hanno chiesto e gli hanno mandato, non solo la sentenza, le carte, testimonianze, la gran parte delle testimonianze, in questo caso anche di Battisti, erano state estorte sotto tortura. Secondo caso, il processo è stato fatto senza la presenza degli imputati. Terzo caso, il tribunale che ha condannato Cesare Battisti, ma anche a tutti gli altri, ma qui parliamo di Cesare Battisti, erano tribunali speciali in cui non si usava il meccanismo, diciamo, come dicono le norme di procedura penale, come dicono le leggi, quindi escussione delle testimonianze a favore o contro, messi a confronto, cioè processo, ma veniva fatto subito, no? Questo è, c'è un testimone che dice che lui ha sparato, appunto, buttano in galera e dagli l'ergastolo. Inoltre c'è un fatto ancora più grave: i reati associativi, l'ascito che ci sono stati lasciati a questa ridente e brillante Repubblica Democratica, quella di adesso, sono stati lasciati dal regime fascista, quello di Benito Mussolini. Ci hanno lasciato in dotazione i reati collettivi, i reati associativi. Come congegnati queste leggi sui reati associativi? Se c'è un'associazione che si chiama Associazione Pinco Pallino, Collettivo Pinco Pallino, e tutti i membri di questa associazione sono ritenuti responsabili di quello che anche un solo esponente di questa associazione o collettivo fa. Questo è il problema. Cioè, due persone hanno ucciso per esempio Torreggiani, tutte e 15 i militanti di quel collettivo sono responsabili dell'uccisione di Torreggiani, quindi do l'ergastolo a tutti. Questo è il punto. Questa cosa qui, questo lascito del regime fascista alla democrazia, alla repubblicana italiana, non piace a tutti, anzi non piace quasi a nessuno. Considerate che questo fatto, questo l'uso dei reati associativi, l'uso delle testimonianze un po' così allegre, l'uso delle pressioni e della tortura per estorcere informazioni, è stato quello che fece scattare a suo tempo la cosiddetta dottrina Mitterrand, cioè Mitterrand, presidente della Francia, diede asilo politico a quei ragazzi e ragazze italiani che scappavano inseguiti dalla mandati di cattura, perché i mandati di cattura congegnati in questo posto, processi fatti in contumacia, cioè senza che ci sia l'imputato o l'imputata che si possano difendere, vietati da tutti i paesi. Anche l'Italia nel qualche anno fa ha fatto una legge che vieta i processi in contumacia, perché se non, il diritto di difesa è uno dei primi, dal tempo dell'habeas corpus, parliamo del 1400, è stato affermato in Europa questo principio. L'habeas corpus dice che non c'è processo senza che non ci sia il diritto della difesa, perché sennò che fai, come te pare? Insomma, i monarchi di una volta dicevano: secondo me è responsabile quello, butta un galera e chiudi e buttaglia. Chiaramente non ci sta. Difatti hanno invocato l'habeas corpus i magistrati che hanno detto no, non se ne parla proprio all'estradizione. Perché appunto per tanti uno, processo in contumacia, questo non si è potuto difendere, quindi no, perché non si può fare il processo, non si può emettere una sentenza soprattutto. Secondo punto, le testimonianze non sono adeguate a un processo penale. Terzo, i reati associativi non vanno bene, perché se c'è stato un omicidio, tu devi sapere chi ha fatto quell'omicidio. Agli altri gli puoi dare chiaramente reato di fiancheggiamento, appoggio, ma non l'ergastolo si dà all'esecutore materiale, secondo la legge italiana. Io non è che mi piace questa cosa, però questa è la legge, dico quello che dice la legge. Quindi non avevano individuato in questi reati, omicidi fatti dai PAC, quelli che erano stati gli effettivi esecutori. Anche perché gli effettivi esecutori usciti fuori dalle denunce delle persone torturate sono state dichiarate non valide, ovviamente. Quindi tutto questo bailamme, però poi i tribunali, allora i tribunali erano speciali, allora in Italia, non ve lo scordate, c'erano i tribunali speciali, le carceri speciali, le leggi speciali, c'era un tutto speciale, c'era una sorta di, come dicono molti storici, di guerra civile di bassa intensità, sicuramente riguardava soltanto una parte della società, vabbè, tutte le guerre civili che riguardano tutti, però comunque, però diciamo c'era la realtà della repressione è andata molto oltre ciò che stabilivano le leggi, e dunque scartando diciamo il materiale hanno detto non si può estradare. Per questi tre motivi: reati associativi, processo realizzato in contumacia, cioè senza il diritto di difesa dell'imputato, e le testimonianze estorte con la tortura, chiaramente non si può dare. E quindi hanno rinviato questa storia, perché hanno detto all'Italia, questo è stato il Supremo Tribunale Federale, che conta un po' più sul piano giuridico del Presidente del Brasile, perché sono quelli che analizzano gli atti, vedono se corrispondono alle proprie leggi, alle proprie costituzioni, e quindi hanno detto non se ne parla. Hanno rinviato, probabilmente hanno chiesto altri incartamenti alla magistratura italiana per vedere se risponde l'eventuale estradizione, cioè se la condanna di Cesare Battisti risponde a criteri che il Brasile può accettare. Se volete saperne di più su tutta questa vicenda, le torture, ci sta un bel libro molto vecchio, tratto, scritto da una persona che è una scrittrice, Laura Grimaldi, e che è una scrittrice molto importante, è quella che ha curato tutta la sezione libri gialli di Mondadori, quindi non solo una scrittrice, ma una brava anche a valutare l'importanza dei libri. Lei ha scritto un libro di questo titolo, Processo all'istruttoria. Il libro è un po' vecchiotto, è dell'81, è editore Milano Libri, però ho visto che in rete, da questi che vendono i libri in rete, si trova ancora, lo potete trovare se lo volete leggere, perché racconta un po' quel periodo dal punto di vista di questa vicenda. Piccola parentesi, perché io sono, per mia scelta, per mia idea, se volete anche ideologia, non so, per mia identità, devo dire, se voglio, mi sono imposto di dire la verità su quello che succede. Perché però voglio aggiungere che questa persona, che non è più compagno per sua detta, cioè Cesare Battisti, non mi è molto simpatico per una serie di motivi, non per quello che fa, non ritengo che sia colpevole, nessun tipo di colpevolezza, cioè, l'ho detto i fatti come sono andati, però quando lui è andato in Francia, tra i primi lui è riuscito ad andare in Francia, e nel quel periodo arrivavano in Francia tantissime compagne e compagni inseguiti da mandati di cattura feroci, fatti come il suo, eccetera. Bene, lui non ha prestato nessuna solidarietà, nessun aiuto a queste persone che arrivavano in un paese straniero, avevano bisogno di sapere con interlocuzioni, appoggi, anche dove dormire, eccetera, e da lui non hanno avuto nemmeno un mignolo ha concesso a tutte queste persone, mentre altri compagni, faccio un nome per tutti, Oreste Scalzone, che ha dato talmente tanto aiuto che in certi periodi a casa sua c'erano 20 persone che dormivano lì, e non solo, ma gli dava le indicazioni di come muoversi per ottenere l'asilo politico, cosa che perlomeno tantissimi ragazzi e ragazze italiane hanno ottenuto in Francia. Uno poi può non essere d'accordo a quello che scrive Oreste Scalzone, per me è un grande amico, però comunque sia, quello che uno ha fatto conta molto di più delle proprie idee, perlomeno per stabilire la cosa. Quindi Cesare Battisti per me non va estradato, perché non si può estradare sulle confessioni storte con la tortura, non si può estradare per reati associativi, non si può stradare per processi fatti in contumacia, e quindi il Brasile fa bene a non estradare. Dopodiché, appunto, il giudizio su quella persona avulso dalla non è una carta in più a coloro che dovranno decidere, hanno già deciso comunque di non estradarlo, poi verranno altre carte se li convincono, se le carte italiane convincono il Supremo Tribunale Federale, si vedrà, però per ora non ci sono possibilità. 5 su 5 i giudici del Tribunale Supremo Federale hanno detto no, perché è talmente smaccata che ovviamente no e basta. Ecco, questo è il problema. Il libro l'ho detto, Laura Grimaldi, Processo all'istruttoria, edizione Milano Libri, si può trovare online. In quegli anni, e torniamo in breve, due parole, non faccio un pistolotto, anche manca un minuto, di quegli anni si sono dette tutte le falsità possibili, non c'è la volontà da parte delle persone italiane e purtroppo anche di molte parte delle giovani generazioni cercare di sapere che c'è, ci stanno luoghi comuni, già il fatto gli anni di piombo, su questo ho già spiegato che anni di piombo non vuol dire che si usava, il piombo non è ritenuto al metallo con cui sono fatti i proiettili delle armi da fuoco, piombo sta per plumbei, cioè quando non si discute, quando c'è una cappa oppressiva e repressiva forte, un termine molto vecchio, addirittura dell'Ottocento, e quindi qui hanno stravolto tutti, giornalisti, politici, hanno detto le più grandi baggianate. Il triste è che gran parte delle persone italiane ci crede a queste cose, comunque le ascolta senza indignarsi, senza dire mandate a quel paese, e questo dimostra che siamo ai livelli più alti di ignoranza, incapacità elaborativa, non siamo persone, ciascuno dei cittadini italiani non è una persona autonoma, la grandissima parte dei cittadini e cittadine italiane non sono persone autonome in grado di